Buonasera, vi chiedo cortesemente di sediare tutti quanti. Ringrazio a nome dell'Associazione Periti Industriali Minerari di Iago Duati tutti presenti questa sera che vengono ad ascoltare Danilo Coppe, che è un nostro caro amico, un nostro caro compagno di scuola, un nostro caro frequentatore dell'Agordino e di Agordo in particolare. Una persona che da studente su questo territorio e poi da professionista nella vita è sempre presente su questo territorio. E a lui, con affetto, tanti anni di amicizia, e a lui lo ringraziamo per essere qua quest'oggi a presentarci il suo libro Crimini Esplosivi. Libro che, se non erro, è la seconda edizione, perché la prima edizione è già stata bruciata tutta ed è già stata venduta in Italia. Danilo, immagino lo conosciate tutti. Danilo si diploma, nasce a Milano, vive a Parma, ma viene a studiare ad Agordo, si diploma perito minerario qui ad Agordo negli anni 80 e inizia la sua vita come bombarolo, ovvero come esperto di esplosivi, prima nella deviazione delle lave, dei vulcani, e poi man mano su e su con tutte le opere civili e industriali che lui ha demolito, arrivando fino all'ultima più famosa, ci dirà lui poi quali sono quelle successive, che è il Ponte Morandi di Genova. Danilo, dicevo, originario di Sicusino, oltre ad aver studiato qui, torna perché tantissimi amici ad Agordo e perché ha affetto per questa terra. Nel suo libro ha citato due volte il distretto minerario di Agordo, per cui significa che questo affetto è un affetto proprio molto profondo. Grazie a voi di essere qui presenti questa sera. Diamo fra un attimo la parola a Claudio Sito per il Comune di Agordo e poi al Presidente Michele Costa dell'Unione Montana per i saluti di prassi. Approfitto, già che ci sono, per un appello. Avete visto in questi giorni sulla stampa è uscito un articolo in cui si chiede da parte di tutti coloro che hanno caro quello che è il tema del mondo del minerario e della sua storia, un appello ai politici affinché si trovino risorse per poter finalmente completare il museo minerario di Agordo e poter riportare tutto quell'immenso patrimonio che un tempo era presso la scuola e che poi, quando il museo sarà pronto, andrà ad essere riposizionato in quella struttura. Un appello ai politici affinché intervengano con risorse necessarie e un appello anche a voi affinché vi facciate portavoce di questa richiesta che diventerebbe molto importante per Agordo Lombardo e per tutto il mondo minerario e per tutta la storia di questo territorio. Passo la parola a Claudio Sitto per il Comune di Abrodo.
Grazie, buonasera a tutti. Ciao Danilo, benvenuto e grazie di essere ritornato. Grazie. Stamattina, quando durante una riunione di giunta il sindaco mi ha chiesto di rappresentare il comune per venire a portare i saluti dell'amministrazione comunale, io ho accettato con estremo piacere, perché da perito minerario, anche se ho esercitato per pochi anni la professione, e da piccolissimo bombarolo, per dirla con i tuoi termini, perché da fochino anch'io qualche migliaio di chili l'ho fatto brindare, molti troppi anni fa, quindi ho accettato con entusiasmo e sono contento di essere qui a portare i saluti dell'amministrazione. Mi leggo un attimo quanto ha detto il presidente della PIM poco fa. Io sono stato l'ittim Folladò, il glorioso ittim di via 5 maggio, pochi giorni fa, assieme all'assessore Favretti dei lavori pubblici. Abbiamo visto lo stato dei lavori attuale, il piano terra dell'ala storica dell'istituto è completata, abbiamo rinnovato tutti i locali, ma non solo allestiti. Purtroppo c'è ancora un problema legato al secondo pezzo dell'istituto, quello che è stato oggetto di moltissime contestazioni in questi ultimi tempi, che avrà proprio nell'angolo la centrale termica e i servizi, per cui non potremo aprire fin tanto che non avremo completato anche quell'area. Ringrazio l'appello di Dino Fregolani, che ho letto con molto piacere. Mi auguro, e qui stasera ho visto in sala anche Michele Costa, presidente dell'Unione Montana, cerchiamo di fare uno sforzo tutti quanti per completare questo museo, che sicuramente renderà onore a tutti noi 1000+ periti minerali usciti da quella scuola. Grazie, buona serata a tutti e grazie ancora.
Michele.
Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità, perché credo che evidentemente dovrò dire anche io la mia a proposito del museo della vecchia sede del minerario, che ho avuto il piacere, l'onore e la gioia di frequentare da studente, e per me è stata una gioia. Intanto il saluto da parte di tutta la comunità agrodina a tutti, anche se è un saluto fra noi, direi quasi, no? Ci tengo anche a dirlo però che sono qui come presidente di una montana, ma qui come perito minerario, come insegnante del Fondador, e ci tengo, perché è una cosa a cui sono molto legato. Credo che Danilo Coppe non abbia bisogno di presentazioni, lo ha già detto Luca Lucchetta, però mi permetto, magari l'occasione può essere propizia per dire che Danilo Coppe è un orgoglio italiano, perché non si è distinto soltanto per piccoli lavori localizzati, ma ha fatto grandi interventi, ha fatto grandi lavori, grandi opere, anche se le sue opere normalmente sono mai di demolizione piuttosto che di costruzione, ma interventi veramente importanti, e ha portato il nome dell'Italia non solo in Italia, ma l'ha portato nel mondo. Per cui, siccome in questo pezzo di Italia che ha portato nel mondo c'è anche un ulteriore pezzo di Agordino, mi sento da Agordino di dire grazie davvero proprio per il suo modo di distinguersi, per la professionalità, la qualità del lavoro che lo distingue. Concludo, ma è doveroso farlo, in merito all'accennata questione del Museo del Minerario, senza dilungarmi troppo perché non è questa la sede, ma credo che sia sul tavolo di tutti i sindaci a Lagordino la questione già da tempo, e probabilmente adesso è arrivato il momento giusto, anzi senza probabilmente, i tempi sono maturi anche dal punto di vista burocratico, viste le nuove opportunità che ci sono per l'area vasta. Sarà l'assemblea dei sindaci di Lagordino a fare le dovute valutazioni e a prendere le decisioni del caso. Credo che tutti abbiano la competenza, la conoscenza per poter dire la loro e per poter prendere la decisione migliore, augurandoci che sia quella migliore per tutta la comunità e per l'importanza che ha rivestito e continua a rivestire il Minerarium per l'Agordino e per l'Italia, per tornare al concetto di prima. Grazie a tutti e buona giornata.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Per ripagarvi vi assicuro già adesso che andrete a casa tutti molto più ricchi di informazioni di quando siete venuti qua. E credetemi, la maggior parte delle cose che vi sto per raccontare non la trovate sui libri di storia e difficilmente la leggete sui giornali. Non me ne voglia l'amico Mirko qua, se ricordo che siamo al 41esimo posto per libertà di informazione in Italia e quindi ci raccontano delle cose ma sono tutte filtrate ed è diventato veramente un problema capire le cose, no? E non c'entra col libro perché non c'è un crimine esplosivo dietro, ma vi voglio dare solo un piccolo esempio di un'informazione che viene da uno che è stato dentro alla vicenda del Ponte Morandi, ovviamente, non solo perché l'ho demolito, ma perché ero lì mentre preparavamo la demolizione, quindi ho potuto fare delle scoperte. E Migliacco, se una di queste tre chicche che vi sto per raccontare, l'ho sentita mai sui giornali, no? Allora, tutti noi siamo stati un po' presi in giro perché dopo i mondiali mancati eravamo 30 milioni di allenatori, poi siamo diventati col ponte 30 milioni di strutturisti, poi siamo diventati 30 milioni di virologi, no? E è normale avere delle opinioni ed esprimerle, è naturale. Però il problema qual è? Che ci basiamo su quello che ci viene detto, ok? Allora, delle tre chicche che di cui non si è mai parlato e che, ripeto, non c'entrano col libro, ma è per farvi capire anche poi nel libro cosa c'è. Ah, peraltro, io ringrazio la libreria Castaldi che fa da sponda a questo incontro per aver portato qua i libri e essendo una casa editrice importante, la Mursia, io prendo quello che a Parma si dice un tirone di borsa, cioè una percentuale ridicola. Io dovrei vendere 1 milione di copie per dire ah, però è andata bene, no? Ecco, per cui non era mio interesse venire qua stasera e vendere i libri, che tra l'altro non ci siamo interfacciati, però ho detto li vendiamo dopo, così a qualcuno magari ha avuto voglia, invece ho visto che mi avete preso in fiducia e l'avete comprato già in tanti e vi ringrazio di questo. Però ecco, vedrete che questo libro vi creerà un sacco di nemici perché va completamente controcorrente rispetto alla norma, che è quella di non dare delle informazioni basilari. Una delle informazioni basilari è questa sul ponte, che ripeto, non c'è sul libro queste cose, ma è un esempio. Allora, quando si è deciso finalmente di abbattere il ponte, si è da subito immaginato centinaia di migliaia di metri cubi di cemento dove dovevano trovare una collocazione di riciclo, di riutilizzo, e quindi non c'erano, come dire, si era già capito dove andavano a finire, stavano facendo dei riempimenti nel porto, per cui andava nel porto. Ma c'era l'asfalto, nel momento che il ponte casca, se non si toglie prima, fa diventare le macerie non più un rifiuto, come dire, riutilizzabile, ma diventava un rifiuto speciale, e quindi si è deciso di fresare, di grattare via l'asfalto. Bene, quelle due frecce che vedete rosse indicano lo spessore dell'asfalto, era quasi 1 metro. Ora, qui in mezzo ci sono per fortuna tanti colleghi periti minerari che hanno già un'idea. Per chi non l'avesse un'idea, 1 metro di asfalto pesa 2 tonnellate, cioè 1 metro quadrato, che essendo profondo quasi 1 metro, è circa 1 metro cubo, eravamo sull'ordine delle 2 tonnellate. Ora, il ponte era largo 18 metri e lungo 2 chilometri. Ogni campata si sobbarcava quindi un carico di questo asfalto. Perché c'era tutto questo asfalto? Perché la società gestrice dell'autostrada se avesse grattato l'asfalto vecchio e messo quello nuovo, teneva chiusa l'autostrada più a lungo e quindi aveva meno pedaggi e quindi sovrapponeva. Ok? Poi, vedete lì, in questa foto si intravedono i New Jersey, cioè quelle barriere per separare le corsie, no? Sul ponte ce n'erano quattro file. Ogni metro di una fila di New Jersey, ogni metro pesa 3 tonnellate. Quando l'hanno costruito, quel ponte, c'erano i guardrai. Ok? Quindi questi due sovraccarichi fanno poi questo sovraccarico per ogni 50 metri di campata, ok? Nelle campate corte. 1800 tonnellate per l'asfalto e 600 tonnellate di sovraccarico. È finita lì? No, vi ho detto che erano 3 le informazioni. Quel buco che vedete lì indicato con la freccia gialla rappresenta un tombino e io, quando sono salito su, che ho visto questo tombino, cosa c'è dentro questo tombino? Sono andato a guardare dentro e vedo una camera di 50 metri cubi e ce n'erano 4 ogni giunto. Erano le camere che dal dopoguerra fino agli anni 90 ogni ponte che veniva costruito doveva avere un ambiente per mettere l'esplosivo in caso di guerra per far saltare il ponte. Negli anni 90 si è persa questa voce di capitolato di costruzione del ponte perché ci sono degli esplosivi che non hanno più bisogno di fargli una camera da imbottire di esplosivo, no? E quindi si è persa questa necessità. Ma queste camere da 50 metri cubi l'uno, quando pioveva, si riempivano. Quel tombino, io ho guardato dentro e c'era lo scarico, grande così, tutto intasato di ciarpame. Per cui, quando è crollata la campata, che pioveva a dirotto, lì non faceva in tempo l'acqua a uscire e quindi si riempiva con 50 metri cubi ognuno per 4, perché c'è 2 a campata e 2 nella parte dopo il giunto, di altre 100 tonnellate. Cosa voglio dire questo? Che tutti a farsi domande come mai è caduto questo ponte. Quel ponte, tutti noi, o quasi tutti l'abbiamo percorso, siamo tutti dei miracolati, perché era così. Era già allo stremo. Pensate che i pilastri che stavano sotto dovevano reggere il peso di se stesso e gli stralli, quei famosi stralli che si vedevano, quelli dovevano reggere il carico eccezionale, quindi il traffico, la neve, la pioggia, no? Ma un'analisi fatta 2 anni prima che crollasse la campata aveva comprovato che uno degli stralli aveva una sezione portante ridotta al 40%. Cioè, allora, vi ho dato 4 informazioni con cui uno si può fare un'idea un pochino più precisa, no? E invece tutte chiacchiere così buttate lì senza un elemento. Ora, io già 15 anni fa, quando ho deciso di scrivere questo libro Crimini Esplosivi, l'ho fatto perché da addetto ai lavori, lo ero 15 anni fa, lo sono maggiormente adesso. Per lavoro faccio anche il consulente forense per i tribunali e quindi ho avuto accesso a degli atti che tanta gente non ha potuto leggere. E quindi mi ho ripromesso 15 anni fa, scrivo un libro dove racconto un po' dei fatti legati all'uso criminale degli esplosivi. Criminale sotto tutti i punti di vista. E allora ho iniziato e l'ho presa larga, ho cominciato prima scriviamo gli usi criminali nel mondo, e poi scriverò quelli in Italia. Rinviavo quelli in Italia perché sapevo che mi andavo a infilare in un ginepraio non tanto simpatico e ci ho messo un anno per fare una ricerca che raccontasse i crimini nel mondo, i crimini esplosivi, dal 1500 a oggi. Quando è stato il momento di affrontare il caso Italia, io, per come sono un po' maniaco dei libri, un po' compulsivo, no? Mi sono cominciato già 15 anni fa a documentare, ho cominciato a comprare tutti i libri nuovi e usati che parlavano, per esempio, dello stragismo italiano, cioè degli anni di piombo. E l'ho messi lì e man mano li leggevo. Bene, adesso io ne ho, non esagero, un paio di file che vanno da qua al muro di questi libri e ho pensato a quanti alberi sono stati abbattuti inutilmente per la carta che è servita per scrivere tutti questi libri, ok? Proprio l'inutilità, perché erano tutti viziati dall'orientamento editoriale, ok? E quindi non davano elementi su cui uno può fare una riflessione. E quindi mi sono accorto che c'era questo problema. Ciò nonostante, arrivo nel 2018 col libro abbozzato. Ovviamente scritto e riscritto tante volte, perché? Perché devi anche stare attento a non insegnare, nello spiegare come è stata fatta una strage, se racconti dei particolari eccessivi, informi su come farle, no? Quindi dovevo leggerlo e rileggerlo e non ero molto soddisfatto del risultato. Poi nel 2018, oltre a cascare la campata numero 9 del Ponte Morandi, succede anche che vengo incaricato dalla Corte d'Assise di Bologna di investigare sulla strage del 2 agosto 1980, alla faccia del cold case, no? E il quesito che mi pone il magistrato era ovviamente perché mi hanno chiamato, perché in 40 anni non si era ancora capito qual era l'arma del delitto. Voi sapete che, avete visto tutti qualche film di Sherlock Holmes, ci vogliono tre elementi per una investigazione su un crimine. Ci vuole il morto, l'arma del delitto e il movente, ok? Ora, sulle stragi nel mondo, gli atti criminali nel mondo, c'era sempre l'arma del delitto, il cadavere ovviamente, i cadaveri, e c'era il movente. Qua da noi, niente. E il quesito era quindi, dica il perito, cioè io, che esplosivo è stato usato, quanto ne è stato usato e come è stato impiegato. E già questo, dopo 40 anni, era già tosto, no? Ma la ciliegina me l'ha messa col quarto quesito. Dica il perito, se esiste, una volta stabilite queste caratteristiche dell'ordigno della stazione di Bologna, se ci sono delle comparazioni possibili con altri attentati nello stesso periodo storico in Italia e nel mondo. Cioè, un quesito da ammazzare un toro all'istante, no? E io ho guardato il presidente della Corte d'Assise e ho detto: ma si rende conto cosa mi sta chiedendo, no? Dice: lei vada ovunque dove pensa di trovare delle informazioni, lei ci va. Se trova un ostacolo di qualunque genere, qualcuno dice no, questo documento è riservato, lei mi chiama. Oh, è stata così, è stato di parola. E vi faccio una rivelazione. Sapete, tutti, scusi, politici,
amministratori,
ecco.
È diverso.
Sì, esatto, è diverso. Chiedo scusa. Tutti quelli che si candidano presidenti del Consiglio, cosa dicono subito, no? Appena in clima elettorale? Ah! Quando sarò eletto la prima cosa che faccio è togliere il segreto di Stato, vero o no? Sui documenti che riguardano lo stragismo. Beh, vi do una notizia. Io li ho scavalcata il segreto di Stato, no? Ho avuto accesso a documenti che ho scritto sul proprio top secret, riservato, classificato, non guardare, non toccare, no? E intanto vi do una notizia che non è bellissima. Quello che è il malloppo gigante dello stragismo italiano che riguarda le stragi degli anni di piombo è il 2% di quello che ci aspettavamo tutti, almeno che tutti ci aspettavamo chissà cosa, no? Per il fatto che c'è questo accanimento. In realtà io penso che questa voglia di tenere segreto di Stato è perché di grosse cose non ce ne sono, eclatanti, che danno chiarezza a tanti episodi che hanno funestato la nostra malandata Italia. E quindi forse è questo pudore di dire sì, ok, ecco, tolgo il segreto di Stato e adesso Ora, non è che quel 2% non sia interessante, c'è della roba importante, solo che qual era il problema? Che io avevo questo libro pronto, ma arriva questo incarico, ho detto alla Mursia, alla casa editrice, gli ho detto: ferma, non pubblicare niente, perché non voglio che, visto che ci sono 500 avvocati, 500 imputati, 500 qui, 500 là, che dicano, ecco, questo ha scritto un libro sullo stragismo e quindi ha delle idee preconcette, che era vero che io avevo delle idee preconcette, nel senso che mi ero già fatto una certa idea, no? Però, cavolo, in questo anno e mezzo in cui ho operato per trovare queste risposte che mi erano state poste, ho arricchito a dismisura il mio bagaglio di conoscenze, che però erano viziate dal fatto che io ero tenuto al segreto istruttorio e quindi non potevo dire nulla. Quindi ero lì e dicevo: sì, adesso orale. Il presidente della Corte d'Assise un giorno disse: lei, era il 2019, è l'uomo più impegnato d'Italia, perché io il 28 giugno del 2019 ho tirato giù il ponte Morandi e il 7 luglio ero in tribunale a discutere della perizia che avevo svolto nell'anno e mezzo passato, no? Quindi consegno la relazione che il giorno dopo era già su tutti i giornali, quindi resa pubblica, mi ha svincolato dall'obbligo del segreto istruttorio, quindi tutte le informazioni che avevo raccolto che riguardavano lo stragismo in Italia le ho gioccate dentro il libro. Quindi con lo stesso spirito con cui vi ho dato tre informazioni, spero inedite, sul ponte Morandi, alla stessa maniera ho riempito il libro di queste informazioni, quindi l'ho riletto e l'ho rivisto sotto una chiave completamente diversa. E quindi spero appunto che stasera, non è che faccio un comizio politico sugli anni di piombo, perché io il libro l'ho scritto con gli occhi del Bombarolo, quindi scevro da pregiudizi politici, editoriali, storici, a me non me ne fregava niente, io volevo sapere cosa è successo, mettendo quindi nel libro dei dati oggettivi, che con un po' di presunzione posso dire che questo libro sta incontrando da una parte il favore di tanta gente quando faccio le presentazioni, dall'altra c'è un irrigidimento, tanti giornali si sono rifiutati di fare la recensione, ok? Perché ovviamente ti obbliga a rivedere tanti concetti che crediamo assodati. Uno fra tutti, ve lo dico già in anticipo, cioè, se io adesso faccio un sondaggio fra voi, lo possiamo anche fare, quanti di voi pensano o credono ragionevolmente di aver capito che Ustica l'aereo è cascato per un missile sparato durante una battaglia aerea? Quanti di voi pensano questa cosa? Quasi tutti, no? Non è così, era una bomba a bordo, ok? E ci sono dei fatti oggettivi, io sono un tecnico, sono un perito minerario prima di tutto, quindi mi hanno insegnato a me a basarmi su dati oggettivi, dati scientifici, e io quelli sono andato a prendere, che poi diano fastidio alla destra, alla sinistra, cioè a me non importava, infatti vedrete che il libro l'ho impostato proprio della serie quanta gente farò incazzare con questo libro, no? Però io penso anche che hanno stabilito ieri che il 56% degli italiani legge, ok, secondo me è anche un dato viziato, forse meno, a parlare con i giornalai e i librai forse anche meno. Il problema qual è? Che sempre più gente scrive e sempre meno gente legge, ok? E quindi nel momento che io ho fatto abbattere un albero per fare la carta per scrivere questo libro, cosa faccio? Mi autocensuro per non dare fastidio a una categoria o all'altra? No, cioè, se uno scrive, che scriva almeno cose che le sente e non si faccia delle autocensure già da subito. E quindi così è. E ora, la morale è: a quante categorie? E prima di arrivare, perché io so che qui quelli che hanno i peli bianchi come me, che hanno vissuto gli anni di piombo, io da ragazzino, qualcuno da più adulto, qualcuno da bambino, comunque so che è un argomento che dà molta curiosità, però quello me lo tengo per la seconda parte. Prima vi faccio anche capire un po' la ricerca come l'ho fatta, no? Quindi, a quante categorie? Mi dispiace, nella sala Don Tamis, quindi dire che comunque ci sono dei misteri della storia, no? Come queste civiltà precolombiane sono sparite così dall'oggi al domani dopo secoli e secoli di sviluppo straordinario per l'epoca, no? Equiparabile come salto di civiltà a quello degli egiziani di qualche migliaia d'anni prima, no? E quindi Perché c'erano poche tracce della civiltà, delle civiltà precolombiane? Perché la Chiesa Cattolica ha ordinato a questo signore, Hernán Cortés, di abbattere tutte le piramidi che trovava in giro. Quindi non c'è un mistero particolare, c'è l'ordine della Chiesa Cattolica di dire: fai sparire le prove di questa civiltà. Perché dava fastidio? Perché voi sapete, a parte la non aver interpretato bene la previsione che nel 2012 doveva finire il mondo, ma è una realtà che i Maya, gli Azzechi, avevano una visione astronomica e un calendario da far impallidire i giorni nostri, no? Quindi erano dei grandi astronomi, e nelle loro piramidi solo gli orientamenti che venivano fatti con le stelle erano sintomo della consapevolezza che la Terra era lei che girava intorno al Sole, e non come negli anni di Cortés la Chiesa insisteva sulle teorie aristoteliche che dicevano che era la Terra piatta in mezzo all'universo e tutti i pianeti che giravano intorno, compreso il Sole, no? Quindi questo fatto che c'era una prova di una conoscenza ha indotto la Chiesa a dire: tu fai una bella cosa, hai la polvere nera, perché c'era quello di esplosivo nel 1500, riempi le piramidi e falle saltare. E lui l'ha fatto. Quelle che si sono salvate sono quelle che erano o in mezzo delle giungle intricatissime e lui non ci arrivava, o sul Machu Picchu, dove per portare sui barili di polvere c'era da sputare sangue, no? Quelle si sono salvate. Tutte le altre, nelle grandi piane che oggi sono il Messico, il Guatemala, no? Tutta la penisola dello Yucatan, quelle sono andate tutte. Poi ovviamente dici: ma avremmo trovato le macerie. Scherzate, pietre preziose erano i blocchi di queste piramidi che venivano recuperate da tutti i contadini per rifarsi le case. Quindi si è cancellata una civiltà per un motivo ben preciso. Quindi il primo crimine esplosivo è stato proprio questo. Magari quelli un po' più giovani fra noi hanno riconosciuto questa maschera, che viene utilizzata anche da Anonymous, che è un gruppo di hacker che vuole rappresentare l'attacco al potere costituito, no? Quindi hanno preso questa maschera che rappresenta quel personaggio realmente esistito che si chiamava Guy Fawkes, che aveva avuto un'idea che l'abbiamo avuta tutti noi italiani e italiane. L'idea che ha avuto lui era quella di far saltare il Parlamento, solo che noi abbiamo motivo per farlo, no? Lui invece aveva motivo abietto, e quindi mi meraviglio che Anonymous abbia scelto come simbolo un personaggio che aveva un motivo abietto per far saltare il Parlamento inglese. Sapete qual è questo motivo? Non concepiva che il re Giacomo I, sovrano d'Inghilterra ai suoi tempi, lasciava libertà di religione. Cioè lui era incavolato nero con Giacomo I, il Parlamento inglese, perché diceva: puoi essere cattolico, sei cattolico, puoi essere protestante, sei cosa, non me ne fai, libertà. Questa cosa a lui, che era un bigotto della peggior fattispecie, era come un integralista islamico cattolico, cioè nel senso era un fanatico, e quindi la sua motivazione era quella. Quindi io non sceglierei mai come paladino, come simbolo, uno che per contrastare una libertà fondamentale come quella che è la libertà di religione voglia far saltare il Parlamento inglese. Quindi già quello. E seconda cosa, hanno fatto un film qualche anno fa che si chiama V per Vendetta, un bellissimo film, dove c'è appunto il personaggio che si mette questa maschera, e però lì nel film fa vedere che finisce bene la storia. Invece nella storia vera finisce malissimo, perché lui, per portare tutti questi barili di polvere nera nel 1606, per portare tutti questi barili di polvere nera nelle cantine del Parlamento inglese, si deve far aiutare. E quando tu ti fai aiutare da tanta gente, cosa succede? Che uno parla. E quindi hanno aspettato che lui riempisse le cantine per bene, che andasse lì con la lanterna per accendere la miccia, e l'hanno arrestato, torturato, bruciato, smembrato e gli arti sparsi ai quattro angoli del regno. E ancora oggi, tutti gli anni, a novembre, non mi ricordo che data è, 12, bruciano un fantoccio con le sembianze di Guy Fawkes, e per i bambini è uno sberleffo, è il babau, ok? Quindi Anonymous ha scelto un personaggio sbagliato, perché aveva delle motivazioni assolutamente non consone. Poi fa arrabbiare quelli della lotta armata, perché io mi sono messo lì a fare una valutazione, no? Allora, cominciamo con questo qui. Napoleone I, cioè Napoleone Bonaparte. Un certo Jean Carbon decide di farlo saltare e quindi prepara una carrozza, tipo autobomba, la mette parcheggiata di fianco alla strada, questo carro, e poi aspetta che passi Napoleone. Fa saltare la sua carrozza bomba, fa 22 morti e Napoleone incolume. Ok? Chi era sto Jean Carbon? Era un monarchico che voleva un re diverso da Napoleone, cioè non era uno che voleva una repubblica con un parlamento, cioè no, dice quel re non mi sta sulle scatole, ne voglio un altro. Quindi anche lì si viene a domandarmi, giusto perché lo sappiate, ho messo nel libro anche il ruolo che ha avuto Joseph Fouché, che era un poliziotto che andò a prendere i pezzi del carro che era esploso e fece il giro di tutti i maniscalchi di Parigi finché non trovò uno che riconobbe il colore e la forma dello stipite di questa carrozza rotta e quindi gli descrisse chi era quello che gliel'aveva portata ad accomodare, e grazie a questa indagine scientifica storica è riuscita a beccare Jean Carbon, che poi è stato impiccato immediatamente da chi? Da Napoleone, che era incolume. Questa storia fa venire in mente che questo libro darà fastidio anche a quelli che hanno la maglietta di Che Guevara come eroe della rivoluzione, no? Beh, persino lui dice che sì, la guerriglia, la guerra, va bene tutto, ma non il terrorismo. Cioè, il terrorismo, no? Lo sconsiglia persino lui. Non sparare nel mucchio perché non ha nessun senso. Questa cosa, letta da dei fanatici della lotta armata, penso che gli dia abbastanza noia. E non posso non far altro io che chiedermi anche se tanti eroi del Risorgimento sono da considerare tali o degli idioti. Perché questo signore qui, Orsini, che ha inventato tra l'altro la bomba Orsini, che è quella che vedete lì sotto, che era uno sviluppo enormemente tecnologico rispetto agli anni in cui era, perché aveva tutte quelle protuberanze, ognuna di queste era un innesco adulto, quindi eri sicuro lanciandola che avesse il suo effetto, e più proiettava grandi quantità di schegge metalliche, quindi era molto mortale. Lui se la prende con Napoleone III, ok? E quindi in un periodo di dominio francese in Italia decide e mette anche lui, lancia ste bombe, fa 8 morti e 157 feriti e Napoleone incolume, no? Ovviamente finisce impiccato anche lui come il suo predecessore dalla sua vittima designata, no? Ho messo nel testo anche non gente criminale cattiva, criminale stupida. E adesso vi faccio un'altra rivelazione fra le tante che sentirete stasera. Tutti noi chiamiamo la piramide di Cheope così, perché dice, era di Cheope. Sapete perché diciamo che è di Cheope? Per colpa di questo signore qui, il capitano Wise, il quale, convinto che le piramidi celassero chissà quante cunicoli o stanze segrete, non si accontentava di quelle facilmente accessibili, si mette a far saltare pareti della piramide, ok? Con l'esplosivo comincia a far saltare cercando le stanze e non le trova. Quando la comunità internazionale gli va lì e dice scusa, ma stai devastando un monumento storico di un'importanza vitale, continui a farlo saltare, sapete cosa salta fuori? Una pietra che era interna a dove lui l'ha fatto saltare, una, viene fuori il simbolo di Cheope. Fatto male sull'arenaria che si poteva incidere con un chiodo al momento, cioè questa specie di ghirigori, ok? È l'unica prova che abbiamo che la piramide sia di Cheope. Però viene fuori, cioè se Cheope voleva firmare la sua piramide, penso che avrebbe fatto i ghirigori fatti bene in poi tutti i posti, no? C'è voluto lui che dopo aver fatto saltare non so quante decine di metri di muri, ne ha trovata una con sopra, e per questo continuiamo a chiamarla piramide di Kelp, e ce la becchiamo così. Però ha creato delle devastazioni interne che si vedono ancora oggi. Il libro potrebbe anche stare sulle scatole ai fan di Garibaldi. Anche a me, Garibaldi è simpatico, per carità, era un grande condottiero, un grande uomo, però c'ha una piccola macchiolina che mi tocca raccontarvi. Allora, questo signore che vedete qui è Ippolito Nievo. Quasi tutti siamo abituati ad andare nelle città e vedere via Ippolito Nievo, ma non è così scontato sapere chi era Ippolito Nievo. Allora, Ippolito Nievo è passato alla storia per essere l'autore di un libro che si chiama Confessioni di un italiano. Peraltro lui non lo voleva chiamare Confessioni di un italiano. Lui l'ha scritto che aveva 21 anni, pensate, e l'aveva chiamato Confessioni di un ottuagenario. Ma non voleva essere ruffiano nel chiamare un libro nel 1858 Confessione in italiano, quando non c'era l'Italia ancora, e quindi sarebbe stata una ruffianata. Quindi lui lo chiama Confessione di un ottuagenario, un libro molto bello, no? Che è stato pubblicato postumo, quando lui era già morto. Ma la sua fama di enfant prodigio, di ragazzo prodigio e di persona integerrima arriva alle orecchie di Garibaldi, che lo ruola come contabile della spedizione dei Mille. Ok? Lo sapevate che era il contabile dei Mille? Non si sa, è una di quelle pagine di storia che... perché vi spiego il perché, no? Allora, dici, ma lui era un letterato e lo chiami a fare il ragioniere. Guardate che in quegli anni lì era già raro trovare uno che sapesse leggere, scrivere e far di conto, come si diceva una volta. Per cui lui lo arruola, lui non era contento di fare il contabile, ok? Però accetta, perché come la tradizione garibaldina obbedisce, ok? Bene. Raccolgo certe informazioni io perché, e le metto nel libro, un bel giorno mi chiama Minoli, quello della Rai, quello di Rai Storia, no? Che è così bravo che lo fa vedere alle 4 di notte, proprio perché rischia di dire delle cose un po' troppo storiche e precise, no? Allora, mi chiama perché mi fa una domanda precisa. Dice, lei potrebbe ricostruire una mina a tempo del 1861? Mi informo e vedo di tirargliela fuori, no? E ricostruisco questa mina a tempo del 1861. Perché? Passo indietro. Per darmi questo incarico di fare questa cosa, mi mette a disposizione dei documenti che venivano da Stanislao Nievo, bisnipote di Ippolito, che aveva tra le altre cose delle lettere che il suo trisavoro Ippolito scriveva a Garibaldi, e le lettere che Garibaldi, con cui Garibaldi rispondeva, no? Allora, come si dice in gergo, Garibaldi l'ha voluto e poi gli è scoppiato fra le mani, perché questo era talmente onesto che scriveva anche quello che non doveva scrivere, e alcune di queste cose compaiono nelle lettere di Stanislao, del suo discendente. Cos'è che non doveva scrivere? Primo esempio, io lo so che siamo tutti abituati dal Sussidiario a leggere dell'eroismo dei Mille e di tutta, no, la vicenda. Anche a me ha colpito da ragazzino, poi leggo certe cose e sono rimasto un po' così. Chi erano i Mille? I Mille erano, per lo più, galeotti in fuga o amnistiati se si arruolavano, briganti allo sbando, ed era tutta gente, la maggior parte erano straccioni che volevano due pasti al giorno. Sì, c'erano una quota parte di gente animata dallo spirito indipendentista, per carità, però sotto sotto era un branco di sbandati. Dove prendono le armi per la spedizione e i soldi? Perché la spedizione di Mille costava. Allora, in primis, gli inglesi regalano 1000 Enfield ai Mille, 1000 fucili. Peccato che non gli danno le munizioni. Dove trova le munizioni? Dai francesi, che sovvenzionano con soldi l'acquisto delle munizioni e dei vettovagliamenti. Quindi Inghilterra e Francia sostengono la spedizione dei Mille. Peccato che in quegli anni lì Inghilterra e Francia erano alleati alla Spagna, E contro chi andavano i mille? Contro i Borboni, che erano rappresentanti della Spagna e d'Italia, cioè praticamente la Spagna. E queste sponsorizzazioni non dovevano comparire, ma lui segna, scrive. Cos'altro scrive? Dici, nelle lettere. Caro Peppino, no? Ippolito scrive a Garibaldi. Caro Peppino, noi passeremo alla storia come un esercito di corruttori, perché continuano a chiedermi i tuoi generali soldi per corrompere gli ufficiali borbonici affinché si girino dall'altra parte. Perché guardate che io credo nell'eroismo, nel coraggio, nella forza d'animo, ci credo. Però che 1000 straccioni male armati facciano fuggire 70.000 soldati professionisti borbonici, per quanto possa esserci ardimento, e la spiegazione da dove arriva? Dalle lettere, dove dice Peppino, passeremo alla storia come un esercito di corruttori, perché continua a pagare gli ufficiali borbonici tangenti che si voltino da un'altra parte, che sbaglino le manovre, ok? Le prime lettere con cui Garibaldi risponde sono del tono così, ci penso io, lascia fare, ci penso io. Le ultime lettere sono, stammi su di dosso, il fine giustifica i mezzi, non dice esattamente queste parole, ma il tono è quello della serie, lascia fare, non rompere più le scatole su queste cose. Però le tangenti, le uscite di cassa erano segnate. Quando nel 1861 Garibaldi ottiene l'unità d'Italia, mancava solo lo Stato Pontificio, no? E quindi si annette all'esercito sabaudo, cioè coi Savoia, Ippolito dice, ah no, io la camicia rossa da garibaldino non me la tolgo ancora perché devo finire la contabilità. Lui era giù a Palermo perché la sede legale dei mille era a Palermo, con un'azienda, aveva la sede legale a Palermo. Quindi decide di finire la contabilità, insieme a un gruppetto di suoi attendenti, chiude tutta la contabilità in 8 casse di ferro e le imbarca sul piroscafo Ercole, che partiva da Palermo, andava a Napoli ne avrebbe trovato un altro che andava a Genova, da Genova in carrozza saliva a Torino, metteva ai piedi del re la contabilità, salutava e si rimetteva a fare il letterato. Peccato che lui a Palermo non arriverà mai. La nave sparisce. Il piroscafo Ercole era una nave vecchia, ma era appena stata rimessa in funzione, quindi rigenerata, come si dice, no? Riattivata, e faceva la spola Palermo-Napoli con un sistema che all'epoca era così. Ne parte uno adesso, ne parte uno dopo 3 ore, ne parte uno dopo 6 ore. No? Se per qualche motivo una delle due navi aveva il vento migliore o le prestazioni velistiche migliore, o a motore a caldaia aveva queste navi, no? Poteva anche succedere che queste navi guadagnassero terreno. Le spiegazioni di come mai è sparito questo piroscafo Ercole, con 90 persone, 10 di equipaggio, 10-15 di equipaggio, il resto di passeggeri, e secondo i giornali di bordo del porto di Palermo la nave era a tappo, piena di merci spedite, quindi andava piano, tanto che c'è un avvistamento da parte della motonave Pompeo che seguiva la partenza di 3 ore, dirà che a un certo punto col mare un po' che si è, da mare piatto passa a mare un po' burrascoso, pare da una testimonianza di uno dei marinai della Pompeo che l'abbia vista sta nave, quindi voleva dire che aveva navigato molto più veloce ed era arrivato. Insomma, signori, la nave sparisce e non verrà trovato né un rottame né un cadavere, cosa che con tutti i naufragi dell'epoca succedeva sempre, che soprattutto se succedeva il naufragio nella prima parte del viaggio, arrivavano i cadaveri sulle spiagge delle isole, su Capri, no? Su tutte quelle isole lì, quindi non un cadavere dei 90, non un rottame fu trovato. Fu fatta una ridda di ipotesi, ovviamente tra quelle fantasiose, pirati turchi che avevano... E però c'è la spiegazione che viene data dai periti delle assicurazioni dell'epoca, la nave può essere anche stata fatta saltare, nel senso una bomba in stiva avrebbe creato uno squarcio tale che la nave scendeva portandosi su tutti. Siccome partiva verso sera, c'era la gente, faceva freschino perché era marzo, e quindi stava tutti dentro, non fuori sul ponte, e quindi tutta la gente chiusa nel ponte solo con un squarcio nello scafo poteva andare giù così di colpo da portarsi giù nave senza rottami, cioè senza lasciare rottami, e tutte le persone. Quindi mi chiede Minori, ma poteva esserci un sistema a tempo, perché era facile far saltare una nave nel porto, accendevi la miccia e andavi, ma mentre perché se l'avessero fatta saltare nel porto in 5 metri d'acqua tutti i beni li avrebbero recuperati, e invece non sono mai stati recuperati, perché sicuramente la nave è affondata al largo di Capri e quindi in acque profonde, zona ustica. Ok, bene. Morale della storia: è molto facile che questa contabilità non dovesse mai arrivare a destinazione. Quindi io, no, nessuno ha le prove che sia andata così, però togliendo le, come diceva Sir Arthur Conan Doyle, l'attore di Sherlock Holmes, elimina l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, è la verità. Se fosse stato un incendio a bordo, trovavi tutta la nave Pompeo, avrebbe visto il bagliore dell'incendio e avrebbe soccorso le persone che si buttavano in acqua. In più trovavi legni bruciati galleggianti, no? Tentativi di buttare botti per usarle come salvagente. Niente, quindi comincia a escludere l'incendio a bordo. Ma il tempo, fino a pochi minuti prima, sia la nave Pompeo che una nave inglese segnalano mare calmo, e quindi solo una burrasca a una certa fase della navigazione. Quindi da tirare giù una nave, un'onda anomala, non ci stava, e quindi toglie anche quella. Alla fine l'ipotesi più attendibile è che l'abbiano fatta saltare. E siccome io la racconto questa cosa, può darsi che dia fastidio ai fan di Garibaldi. Gli anarchici, antimonarchici, no? Questa ve la devo raccontare perché purtroppo, dovete perdonarmi, quando si parla di bombe è come quando si parla della guerra. Nessuno si ricorda mai il numero dei morti, chi erano ragazzi, ragazze che sono morti, cioè, si parla dell'evento, e purtroppo corre l'obbligo di estraniarsi da questo aspetto. E quindi se faccio adesso dell'ironia su questo episodio capirete il perché. In pratica questo ce l'aveva con i sovrani spagnoli al corteo matrimoniale degli infanti, no, dei principi, al corteo nuziale. Questo va su una terrazza di una casa e lancia la bomba che rimbalza sui panni stesi, sui fili dei panni stesi. Risultato: 28 morti, 100 feriti e incolumi di sovrani. Quindi siamo sempre lì. Ma possibile che c'è un catalogo? Eppure il catalogo di teste matte che ha messo bombe negli anni, con le motivazioni indipendentiste, risorgimentali, antimonarchiche, antiregime, si risolvono poi sempre in macelli, senza colpire l'obiettivo mai, e lasciando incolumi gli obiettivi. Quest'altro, un'altra volpe, che è praticamente un sindacalista, che decide di mettere una bomba, di lanciare una bomba durante una manifestazione di minatori che protestavano sulle cattive condizioni di lavoro. Questo qui siamo negli Stati Uniti, no? E cosa fa? Mette la bomba sui tubi del gas. E quindi l'esplosione fa 21 morti e 100 feriti. Per nulla. Però viene individuato, arrestato, e cominciano i sindacati a fare proteste per dire: liberatelo che è innocente, liberatelo che è innocente, finché questo non confessa, sì, ero io. Guardate che non c'era la CIA che oggi prende uno, gli fa parlare, raccontare anche quello che non è vero. In quegli anni lì lui confessa con i riscontri oggettivi investigativi, e quindi verrà poi condannato a morte sbugiardando tutti quelli che dicevano che era innocente. Okay? E qui nel libro faccio fare una riflessione che potrebbe stare sulle scatole ai simpatizzanti partigiani. Guardate che nel libro ce n'è per tutti, a destra e a sinistra, però quello che vi sto per dire io è anche sulle prossime slide. Quello che spero che insegni questo libro di cattive persone che hanno messo degli esplosivi per scopi negativi. Quello che spero che insegni è che di primi della classe non ne abbiamo avuti tanti, anzi, forse non ne abbiamo mai avuti. Gente che possa dire: non ho scheletri negli armadi, ho agito per questo motivo, sono i più nobili ideali. Ok, allora, ancora oggi, alla mia veneranda età, sento ancora parlare la destra, la sinistra, e voi avete fatto questo e voi avete fatto quell'altro, no? Non si arriverà più a una distensione finché non ci sarà la presa di coscienza che nessuno ha da fare il maestro con nessun altro. Questo è il mio modestissimo parere. E questa narrazione asettica che faccio io, spero che lo dimostri. Allora, perché parlo dei partigiani? Questo è il famoso carretto uguale a quello che fu usato in via Rasella, che uccise 10-12 vigili urbani di Bolzano, che è vero che collaboravano con i nazisti, però il contributo bellico di uccidere 10-12 vigili urbani di Bolzano è pari allo zero rispetto a qualche azione di disturbo della Germania occupatrice, no? E tra l'altro non sono morti solo i 10-12 vigili urbani di Bolzano, sono morti anche ragazzini, persone che non c'entravano niente, che passavano di lì, no? Questo episodio ha dato il via alla famosa strage delle fosse ardeatine. Allora, so che sono argomenti pelosi questi, però giuste o sbagliate, anzi, mi correggo, sbagliate o sbagliate che siano le leggi di guerra, qui vigeva una legge di guerra che era stata, e vedrete che vi dimostro che sto dicendo la verità, era stata ufficialmente accettata, riconosciuta, la legge della rappresaglia. Se fai un'azione contro la Germania occupatrice, se non salta fuori chi è stato, prendiamo 10 a caso e li uccidiamo. Sapete perché vi dimostro che era stata accettata come orripilante legge di guerra, finché volete, ma accettata? Perché il processo per la strage delle fosse ardeatine è avvenuto perché invece che 120 persone ne hanno uccise 125, ci hanno sbagliato i conti, quindi ne hanno uccise 5 in più. Il processo è stato messo in piedi per le 5 persone in più, non per le altre 120. Okay? Questo dimostra che la legge militare era stata digerita e accettata. E ancora una volta richiamo l'attenzione sul fatto che si diceva: se non salta fuori chi è stato. Sapete cosa hanno detto i partigiani che hanno organizzato questo blitz? Che purtroppo la rappresaglia è avvenuta dopo 23 ore e 50 minuti, non dopo le 24 che i tedeschi davano di tempo per presentarsi e costituirsi. Quindi hanno giustificato la loro... Ora, io non voglio dire che loro aspettavano le 23 ore e 59 minuti per dire sono stato io, non ho elementi per valutare. Lascio nel libro comunque aperto la decisione di guardarsi dentro e di dire se quello che tu hai fatto ne valeva la pena o no, sapendo che avresti compromesso 120 persone, quelle che erano, e per dare un contributo bellico insignificante ai fini strategici. Siccome tutti questi episodi, io ne cito diversi, anche fatti altrove, quando hanno fatto la famosa operazione Valchiria, dove von Stauffenberg, non avendo fatto lo istituto minerario, non sapeva che per ogni panetto di tritolo bastava, cioè, bastava un detonatore per due panetti di tritolo. Lui gli ha dato due detonatori da mettere nella valigia, da mettere sotto il tavolo di Hitler, perché era ridondanza militare della serie, se non ne va uno va l'altro, no? Ma lui, che aveva una mano con meno dita perché l'aveva persa in una battaglia nell'Africa orientale, riesce a preparare solo un detonatore e quindi mette un solo pane di tritolo anziché due, quindi dimezza la carica che era stata pensata da qualcun altro. E quindi sto fesso, mette la borsa sotto un tavolo di rovere alto una spanna, l'esplosione è stata mitigata e quindi morirono 4-5 intorno al tavolo e Hitler niente. Sapete quanti hanno pagato per questo attentato? 5.000 persone. Cioè, quanti abitanti fa Agordo?
4.000.
Cioè, immaginate, più di Agordo per pagare lo scotto di aver tentato alla vita di Hitler. E dico, è vero, poteva finire un anno prima la guerra se funzionava la cosa, però, cavolo, una volta che metti in piedi una roba del genere, ma non ti fa un corso accelerato uno che ti dice basta che ne metti uno, e te ne do due, ma basta che ne metti, e questo butta via il secondo pallietto di tritolo, no? E quindi carica di mezz'anno. Anche qui, allora, io vengo dalla terra di Giovannino Guareschi, l'inventore di Don Camillo, che è stato il primo a invitare alla distensione da destra a sinistra prima ancora che ci fosse la tensione. Pensate quanto era avanti. E infatti Giovannino Guareschi, che è, sappiate, lo scrittore italiano più tradotto nel mondo, non compare sui libri di antologia. Perché? Perché era uno che stava sulle valle, perché era troppo avanti, troppo trasversale, no? E quindi lui è andato in galera perché ha pubblicato sul suo giornale Il Candido, che era un giornale satirico, le lettere con cui De Gasperi, futuro presidente del Consiglio, invitava i generali americani a bombardare con più violenza possibile Roma e le altre città per fiaccare, dopo l'8 settembre del 43, la resistenza di chi ancora aderiva alla Repubblica Sociale. Il fatto di aver pubblicato queste lettere l'ha mandata in galera, ok? E lui poteva avere tutti gli sconti, le cose, però non le ha volute, ha detto questo anno di galera me lo sono guadagnato e me lo voglio fare, ok? E è peccato perché lui era già di salute claudicante, infatti non si riprenderà più da quest'anno di galera che ha fatto, perché sono diventati due gli anni, perché aveva maturato una condanna di un anno per aver fatto ironia sul vino del presidente della Repubblica Einaudi, perché Einaudi, il presidente, era un imprenditore agricolo che faceva il vino. Quando lo elessero presidente della Repubblica ebbe il cattivo gusto di imbottigliare le sue bottiglie con scritto il vino del presidente. Per Guareschi era una caduta di stile inaccettabile, allora fece una serie di battute satiriche spassosissime su Einaudi e le sue bottiglie di vino, faceva vedere che il presidente entrava e non c'erano i corazzieri ma c'erano i bottiglioni, no? Oppure quando gli dicono guarda che se non la smetti di fare queste battute e vilipendio al Presidente della Repubblica, si mise, fece l'autoritratto, perché era un grande vignettista, davanti a un plotone di esecuzione dove invece dei fucili c'erano le bottiglie con i tappi che partivano per ucciderlo, no? Quindi lui con più gli dicevano di stare zitto e con più faceva satira. Morale aveva, lo condannano a un anno con la condizionale che poi lo sconterà per la denuncia di De Gasperi. Questo per raccontarvi che abbiamo avuto dei bombardamenti che ci hanno devastato, strategicamente totalmente inutili, come quello di Monte Cassino, per esempio, dove c'era la certezza che non c'era nessuno, ma oramai la missione era partita e hanno scaricato tutte le bombe su Monte Cassino. E vi racconto questa cosa per dirvi questa, che in tutti questi anni che ho studiato gli esplosivi, ho anche fatto una scoperta. Secondo un calcolo statistico molto preciso, un conflitto lascia una percentuale di bombe inesplose sul territorio che è proporzionale al numero di bombe che vengono impiegate, di tutti i generi. Due guerre a noi ci hanno lasciato 5 milioni di bombe inesplose in giro. Dal 49 a oggi, dal 48-49 oggi, quando è iniziata la bonifica sistematica, diciamo che ne abbiamo tolto 1 milione, ne è rimasti 4 milioni. E dici, madonna, ma come mai così tante? Poi io studio le questioni tecniche per colpa del mio lavoro e scopro che le spolette delle bombe d'aereo inglesi fino al 1943 avevano un difetto di fabbrica per cui ne scoppiava una su 5. Le altre 4 si piantavano nei prati e poi te le ritrovi adesso. Ma non basta questo. I nostri alleati hanno inventato la bomba d'aereo a tempo, cioè in pratica si metteva un timer in modo che la bomba scoppiasse 2 o 3 ore dopo il passaggio degli aerei. Cosa succedeva quando arrivavano gli aerei? Che tutti correvano nei rifugi sottoterra, dopo 3 ore uscivano e quindi le bombe scoppiavano. Non è una cosa terroristica questa? Che contributo potrà mai aver dato ai fini della... Io non lo so, così come non so perché le cluster bomb, cioè le bombe a grappolo sganciate, erano spesso raffiguranti bamboline o penne, cioè cose che attiravano l'attenzione dei bimbi. Io questa cosa qui non l'ho mai capita, però questa storia della bomba a tempo non la leggete mica sui libri di storia, però il triste è che è esattamente quello che è successo. Ora, in Italia basta parlare di revisionismo storico che subito dicono che sei un bieco reazionario fascista, no? Il revisionismo è un dovere degli storici, cioè andare a vedere perché, come insegna Orwell nel suo libro 1984, dove chi vince riscrive i libri di storia e cancella quelli vecchi, noi stiamo vivendo in tempi molto similari a questi, no? Certe pagine di storia vengono completamente annichilite, non vengono riportate, anche per dire, scusate, la Santa Inquisizione ha operato per 400 anni bruciando una montagna di donne così, eppure se andate a prendere i libri di storia la Santa Inquisizione è riassunta in 5 righe, se ti dicono dalla Spagna a un certo punto è nato il Sant'Uffizio e mezza pagina, no? 400 anni di storia, si potrebbe anche parlarne un po' di più, no? Però sappiamo che non è così. Ora, io non volevo fare revisionista, però mi imbatto in questo episodio facendo una ricerca che non conoscevo e secondo me non lo conosce nessuno di voi. Nel 1946, in una città che si chiama Vergarolla, che oggi si chiama Pula, in Istria, durante una gara di bambini di nuoto sulla spiaggia, vennero fatti saltare una quantità smisurata di esplosivo militare che uccide più di 100 persone, per lo più donne o bambini. Chi erano? Erano italiani di seconda o terza generazione nati in Istria e che quindi non volevano andarsene ed erano sotto una sorta di protettorato inglese perché una gran massa di italiani li hanno buttati nelle foibe. Anche questo sui libri di storia riassunto molto in modo ambiguo e veloce, no? E quando hanno visto che non bastava infoibare gli italiani perché c'era uno zoccolo duro, hanno fatto questo macello, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopodiché ci sono stati gli esuli istriani che hanno avuto una vicissitudine orribile perché sono arrivati in Italia, sono stati messi in campi di concentramento, ci sono state alcune famiglie fino agli anni 50, una famiglia di fianco all'altro separate da un lenzuolo. Hanno fatto una vitaccia infame perché non erano né italiani né istriani, non si sapeva cosa fossero, no? È stata una pagina nerissima della nostra storia questa, no? E quindi chi sono stati? I partigiani di Tito. Anche qui per 20 anni è stata una disgrazia, erano bombe che erano state lasciate dal conflitto che sono esplose, finché un ex agente dell'OVRA, cioè dei servizi segreti di Tito, ha confessato documenti, ragazzi io non ve le sto mica raccontando a caso, documenti che lui dice sì, quella bomba lì l'abbiamo fatta saltare noi per ordine di Tito. Sapete quanto mi sta sulle scatole che a Parma diamo via Tito? Ma non avete idea, eh? Cioè questo era un macellaio che se l'è presa con dei bambini che facevano una gara di nuoto per fiaccare i genitori e dire levatevi dalle scatole e quindi impossessarsi di tutti i beni che avevano 3 generazioni fatte di italiani. Questo libro farà arrabbiare le 7 sorelle perché io mi permetto di dire un'altra cosa che non si legge sui giornali. 4 o 5 anni fa l'Università di Pisa ha avuto finalmente il permesso di esaminare i rottami dell'aereo su cui viaggiava Mattei, il patron dell'ENI dell'AGI, ok? Che sicuramente stava sulle balle alle 7 sorelle, cioè i 7 principali produttori di petrolio, perché voleva creare una sorta di autarchia nazionale. Abbiamo il metano sotto i piedi, dice, perché dobbiamo essere succubi? Quindi, e l'Università di Pavia ha trovato le prove inconfutabili che c'era una bomba a bordo. Giusto perché ve lo ricordiate, l'unico condannato per la morte di Mattei è stato un contadino che prima ha dichiarato di aver visto l'aereo esplodere in cielo e poi cadere e dopo nel processo ha detto che invece è caduto e poi è esploso. Per questo è stato condannato per falsa testimonianza. In compenso la figlia è diventata manager dell'Eni. Ma è un caso, una combinazione. Quindi ci sono le prove che il signor Mattei e mi corre l'obbligo. Allora, in Italia sapete che non si può parlare, cioè si può parlare male di tutti, ma non si può parlare male del Presidente della Repubblica, del Papa, dei partigiani e di Enrico Berlinguer. Documenti ufficiali dimostrano che Berlinguer e Pajetta erano a conoscenza dell'attentato in atto a Enrico Mattei. Nel libro mi tocca scriverlo, così come mi toccherà scrivere che anche la strage della questura di Milano, dove sono morte 7-8 persone perché l'anarchico Bertoli ha lanciato una bomba a mano inglese, Mills, ok, attentando a Rumor, che era l'allora ministro dell'interno, che io non gli avrei lanciato una bomba a Rumor, perché ha fatto la Valdastico, che la uso per venire anche quassù, no? Gli faceva comodo a lui, che aveva la casa sua Piovene Rocchetti, no, come si chiama? Sì, Piovene Rocchetti. Per cui non meritava una bomba a mano. E invece questo anarchico lancia la bomba quando Rumor è già andato via da un'ora. Vedete sempre il solito discorso, ma tutti idioti così devono essere. E ha ucciso 7 persone. Anche di questo ci sono documenti che comprovano che Berlinguer e Pajetta, che erano i due leader del Padre, erano a conoscenza delle mire dell'anarchico Bertoli, che è uno dei pochi casi di stragi degli anni di piombo di cui si sa esattamente chi è stato visto e che cosa ha usato. Le bombe a mano hanno il vizio di lasciare schegge identificabili e quindi l'unico caso chiaro. Ora veniamo in conclusione alla parte più tosta, quella che mi è costata di più fatica e che si è arricchita grazie alla perizia fatta per la strage di Bologna. Allora, se quelli più attenti, che hanno la memoria più lunga, se gli si chiede cosa è successo in Italia il 12 dicembre del 69, cosa vi dice? La strage di Piazza Fontana. È sbagliato. Cioè, è sbagliato dire la bomba di Piazza Fontana. Quel giorno erano 5 le bombe. Ok? Le bombe le hanno messe 3 in 3 banche a Milano, 2 a Roma, che sono saltate in contemporanea, quindi era evidente la stessa mano, una all'altare della patria e l'altra al Museo del Risorgimento. Ora, amici e amiche, facciamo un salto indietro nel tempo. Oggi ci siamo abituati che destra e sinistra hanno monopolizzato il tricolore, il lino di Mameli, il concetto di patria, è come dire trasversale questo amore per questa simbologia. Andate negli anni 70, solo perché portavano divisa eri un fascista, siccome quelli che portavano la divisa facevano l'alzabandiera davanti al tricolore era un'azione fascista, se cantavi il primo di Mameli eri un fascista, no? Quindi in quegli anni lì l'altare della patria e il Museo del Risorgimento erano chiaramente simboli cari alla destra e scomodi alla sinistra, e tre simboli del capitalismo. Ora, quello che mi fa girare le scatole a me è che nessuno ha reclamizzato abbastanza un dato fondamentale. La bomba che ha ucciso tutte quelle persone dentro la banca commerciale in Piazza Fontana ha ucciso perché la banca era aperta fuori dall'orario previsto in quegli anni. Oggi ci siamo abituati noi che con l'home banking facciamo tutto, eccetera. Ma guardate, provate a pensare voi che avete come me i peli bianchi. Quando dovevi fare una polizza di assicurazione, aprire un conto corrente, dovevi prenderti mezza giornata di ferie. Ok? Quel giorno c'era una sagra di agricoltori in Piazza Fontana. E il direttore di banca, in sua totale autonomia, cosa di cui lui non si è mai perdonato, ha deciso di tenere la banca aperta fuori dell'orario, perché dice, sai mai che faccio qualche conto nuovo o che faccio permetto? Le altre due banche erano chiuse, le bombe, una è scoppiata e non ha fatto altro che danni al mobilio, l'altra si è inceppato il timer, ok? Questa esplosa, ha fatto morti perché c'era la banca piena, ma era 2 ore dopo l'orario di chiusura previsto. Se fosse esplosa senza morti, non ci sarebbe stata la necessità per la polizia italiana di arrestare gli anarchici, all'inizio Valpreda, il ballerino, e poi il povero Pinelli, no? Che è volato giù dalla questura, di cui poi ingiustamente è stato accusato il commissario Calabresi, che è stato freddato sotto casa, ok? Quindi l'escalation degli anni di piombo parte dal fatto che questa banca è stata aperta fuori dall'orario. Io non sono un veggente, non posso dire che non sarebbe stata un'altra guerra degli anni di piombo come quella che è stata se non c'era questa cosa, magari c'era un altro pretesto, però di fatto l'innalzamento dei toni nasce dal fatto che questa banca era aperta fuori dell'orario, ci sono stati morti. La polizia, tra l'altro, e nel libro c'è scritto, io ho raccolto i dati ufficiali delle bombe anarchiche prima di questo evento, ok? Cavolo, 3 pagine del mio libro, 3 pagine di episodi sempre rivendicati dagli anarchici, ma senza morti, colpivano questi obiettivi qua, l'altare della patria davanti a una banca, davanti a questo, davanti a quell'altro, no? Questa volta i morti ci sono e quindi non c'è stata rivendicazione. Però è da criminalizzare una polizia che dopo 3 pagine di attentati fatti prima di questo vada subito a cercare la pista anarchica? Secondo me è legittimo. Quello che può essere l'errore è quello di dire non guardo altri fronti di inchiesta, no? Ma che comunque che gli anarchici venissero intervistati era una cosa ovvia. Poi come mai Pinelli vola giù dalla finestra alla questura non lo so, resterà un mistero per sempre, perché oltretutto se passano come la stazione di Bologna 40 anni, 50 anni di processi nulli, fai fatica. Guardate che qui Piazza Fontana i primi imputati condannati in primo grado, assolti in appello, diventano testimoni nel processo numero 2. Quindi alcuni muoiono in prigione, con Cutelli ne strangola uno, cioè cose all'italiana, per cui dopo come fai a trovare il bandolo della matassa? Non lo trovi più, no? Comunque se un marziano avesse sorvolato l'Italia nel 1969 e avesse visto boom, 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 altare della patria, museo del risorgimento e 2 simboli del capitalismo, da chi andava a vedere? A sinistra, e invece sono andati a destra, no? Prima perché la falsa partenza contro gli anarchici ha preso sto Valpreda che era un ballerino che non c'entrava niente, e quindi dopo dice ok, non siete voi, vado dall'altra parte. Però c'è una tabella che è molto tecnica, a voi non piacerà, ma io l'ho dovuta mettere perché la strage di Piazza Fontana viene considerata il filo, viene considerata l'estremità di un filo conduttore che parte da Piazza Fontana e arriva alla stazione di Bologna nel 1980, un filo nero, ok, che dovrebbe aver accompagnato tutte queste stragi di Stato. Pensate che persino quella della questura di Milano dove l'anarchico Bertoli lancia la bomba, cioè lui ha visto, l'hanno visto, ha confessato che voleva attentare a Humor, nonostante questo alcuni magistrati hanno detto che lui comunque era stato mandato dalla destra a fare questo attentato. Cioè, vedete come quando vuoi seguire un filo. E questo filo nero è basato su che cosa? Su una frase che ha detto un giornalista inglese, la strategia della tensione. È tornata di moda in questi giorni questa frase, no? Cioè della serie mettiamo delle bombe, noi di destra mettiamo delle bombe, così il governo che c'è adesso, che era democristiano ma considerato di centrodestra, resta lui. Ora mi sembra una strategia un po' claudicante, perché dice ok, metto la prima bomba, morti, feriti, allora lo Stato dice lasciamo uno Stato forte, no? Ok, poi ne mettono quella di Piazza della Loggia Brescia, poi l'Italicus, poi aiutatemi che me le sto scordando, cioè praticamente tutte Peteano, quindi, tutte queste bombe E uno continua a dire, eh beh sì, continuiamo a tenere questo qui, che vedi come sta operando bene, continuiamo a mettere bombe, ammazzate della povera gente, quindi non so quanto, vi ricordate quando vi ho detto all'inizio il movente, per me è un movente che fa, ma io da cosa mi baso? Sul fatto che, e qui saltano fuori le famose pagine segrete, per suffragare il filo conduttore di tutte queste stragi, c'era l'esplosivo, cioè lo stesso esplosivo. Col cavolo, non era lo stesso esplosivo, in nessuna di queste stragi c'era stato usato lo stesso esplosivo o le stesse modalità. Quindi, se dovevi trovare un filo conduttore dal punto di vista tecnico, cioè con l'occhio del bomberolo, non c'è. E succedono cose strane, perché investiga un militare su Piazza della Loggia, trova dei residui di un esplosivo, ma dice che sono di un altro esplosivo. Perché? Io lo conosco sto qua, gli attribuisco anche un'onestà intellettuale, eppure, perché lui dice, ma la mia esperienza, ho capito la tua esperienza, ma le analisi, cosa dicevano le analisi chimiche sul muro di Piazza della Loggia? Dicevano che era tritolo, allora perché mi hai detto che era dinamite, no? Perché io, dice, nell'atto della mia esperienza, secondo me l'esplosivo ha lavorato più da dinamite che da tritolo. Ragazzi, non so se lo sapete, io è 40 anni che maneggio gli esplosivi. Ho iniziato prima, ma non si può dire, perché non avevo la patente a fochino. Però, chiunque qui è stato all'istituto, c'aveva lo zio, il cugino, il parente, l'amico che gli forniva, per poi non fare cose criminali. Monate, come dite voi, no? Ecco. Morale della storia, perché hai detto questo? Perché secondo me, io personalmente, cioè, se vedo un chilo di esplosivo, un chilo di tritolo che lavorano, a lontano posso dirti qualcosa riguardo al fumo, che mi può far pensare. Lui non si è basato sul fumo, su una sensazione, perché il fumo non l'ha visto. E quindi sulla sensazione ha dato un dato sbagliato, che però è finito negli atti dei tribunali. A Bologna doveva essere esplosivo da cava e io ho fatto un lavoro, credetemi, ne vado molto fiero, non abbiamo tempo di parlarne stasera, però sono andato a esumare un cadavere perché nei capelli cercavo il residuo, perché era il cadavere molto martoriato, quindi molto vicino all'esplosivo e quindi più facile che fosse stato investito dal pulviscolo. E infatti dentro i capelli ho trovato tutto quello che potevo desiderare per sapere che esplosivo era, ma l'ho trovato anche dentro il buco della chitarra di una vittima, la cui chitarra è stata restituita ai familiari e messa su un armadio, è stata lì per 40 anni senza che nessuno la toccasse, quindi un oggetto preservato. Dentro, nella cassa armonica, ho fatto il tampone e ho trovato l'esplosivo. C'era un cartello pubblicitario che era stato messo nella sala d'attesa quando c'è stata l'esplosione, salvato dal capostazione, tenuto in un ufficio per 30 anni, donato poi all'associazione familiare delle vittime, che l'hanno messo fra due vetri nella stessa posizione in cui era nel 1980. L'ho fatto smontare e dietro ho fatto i tamponi e ho trovato l'esplosivo, le tracce, perché guardate che la tecnologia di oggi mi ha permesso di far fare delle analisi che percepivano una parte per miliardo, mentre negli anni 80 era una parte su 100.000, negli anni 90 una parte su 1.000.000, adesso una parte su 1.000.000. Cioè la sensibilità degli strumenti e la loro affidabilità mi ha fatto trovare l'esplosivo dopo 40 anni, che era un esplosivo non di cava come era stato dichiarato. E dai, e due. Italicus, vado a vedere gli atti del treno Italicus, segretati, non era esplosivo da cava, era una bomba incendiaria alla termite. Quindi un unicum che non c'entrava niente. Allora, dov'è sto filo tecnico? Non c'è più e mi sono permesso di fare una tabella riepilogativa correggendo tutti gli errori che sono sui libri, quella famosa fila di libri inutili. Hanno usato il tritolo, hanno usato questo, tutte balle, e ho le prove di che cosa, e l'ho messo in una tabella. Mi vanto di dire che da adesso in avanti, da quando è uscito questo libro all'inizio dell'anno scorso, cioè all'inizio di quest'anno, del 2021, questo libro, quella tabella, sarà la base su cui partire per tutti i futuri processi per stragi che continueranno ancora, perché ce ne sono due aperti mentre stiamo parlando sulla strage di Bologna. Tra l'altro, quel cadavere che ho fatto esumare, io sono anche un po' bastardello, ma già che c'ero, ho fatto il DNA, scoprendo che non era la famosa Maria Fresu che tutti dicevano essere questa faccia strappata. E quindi si è aperta lo scenario che ci potesse essere un'86esima vittima delle 85 accertate. Se fosse così, si avvalorerebbe una dichiarazione fatta da chi? Da Carlos Ibnez, detto lo sciacallo, quello di cui hanno fatto anche un film, che era un narcotrafficante colombiano che metteva le mine intorno ai campi di papaveri per ostacolare l'avanzata delle forze governative antitraffico di stupefacenti. Si è fatto talmente tanti nemici che è dovuto scappare. E dove è andato a rifugiarsi? Da Gheddafi. Da Gheddafi, il quale, e qui adesso vi racconto questa che penso che poi dopo vi lascio andare perché mi sto stressando. Questa storiella che vi racconto adesso me l'ha raccontata uno dei più grandi galantuomini della Repubblica Italiana, Giuseppe Zamberletti. Nessuno può dire che non sia uno che si è fatto onore in Italia e non ha avuto uno scheletro nell'armadio accertato in Europa. Ho avuto l'onore di conoscerlo perché mi invitò come relatore a un convegno sul terrorismo. Lui aveva aperto un centro studi e faceva attività antiterrorismo, solidarietà, così, no? Era un po' filantropo. Mi invita a questo convegno, ovviamente io vado a parlare di che cosa? Di esplosivi, no? E di attacchi terroristici, di prevenzione, così. E ovviamente mi sono lasciato andare a qualche considerazione, parliamo di più di 10 anni fa, di queste qui che vi sto anche voi anticipando, le mie perplessità sulle analisi, sulle investigazioni fatte in tanti casi. Lui, sornione, a un certo punto dice, lei non va via, no? Adesso avevo finito di parlare, dico, no, sto qui fino alla fine, bene, bene. Sparisce, ritorna dopo un po', tira fuori dalla sua cartelletta un libro che mi dà in mano e mi dice, non so se l'ho messo, eccolo qua. Questo libro mi fa la dedica e me lo regala. Dice, guardi, questo libro, me ne sono rimaste 5 copie. L'ho pubblicato qualche anno fa per Franco Angeli e dice, inspiegabilmente, visto che me ne hanno date 10 in omaggio, come ha fatto la Mursia con me, no? Generosissimo, l'autore ti dà 10 copie omaggio, copyright, parenti, amici, conoscenti, mi bruci in un secondo. Lui dice, mi stavo vedendo che mi bruciavo le copie, dice, vabbè, le vado a comprare io, come faccio io, quando devo fare un regalo del mio libro a qualcuno vado in libreria e lo compro, ok? E lui dice, vado in libreria sotto casa, chiede, dice, vorrei un po' di copie del mio libro, esaurito, vai in un'altra, vorrei esaurito, e gira 3 o 4, tutti esauriti. Allora, oh, guardate, me l'ha raccontato come vi sto parlando io adesso, Zamberletti, dice, mi domando, a un certo punto chiedo al libraio, ma scusi, ma quante copie vi aveva mandato la Franco Angeli? 10. Dice, in 3 giorni avete già venduto 10 copie? No, no, dice, è venuto uno e le ha comprate tutte 10. Allora, dice, mi torna la curiosità, torno nelle altre librerie e scopro che uno aveva comprato tutte le copie. Lui dice, ma che l'abbia comprate uno o 2000 persone, che era la tiratura media di un libro in quegli anni lì, dice, non importa, faranno la seconda edizione. La Franco Angeli si rifiuta di pubblicarlo e avendo per 25 anni diritti di pubblicazione la cosa si chiude lì e quindi dice delle 10 copie che mi ha mandato 5 le ho dovute dare ai parenti, 5 me erano rimaste, una di queste 5 la do a lei e me l'ha regalata. Cosa parla? Di cosa parla questo libro? La minaccia e la vendetta. Mi racconta questa storia. Nel 1980 io ero, dice, sottosegretario agli esteri con delega per la transizione di Malta a Stato sovrano. Malta, sapete che è stato un protettorato inglese, poi a un certo punto si è stanca, come si dice, si è reso indipendente, ma secondo gli accordi ONU, perché una nazione acquisisse la totale indipendenza, ci voleva un'altra nazione riconosciuta che si facesse garante. L'Italia, per motivi geografici, si fa garante. La Francia, dice anch'io, bastava uno, è più bello, no? Siamo in tanti a sostenere Malta indipendente. E si fa avanti anche l'Algeria, e si fa avanti anche la Libia di Gheddafi. Perché Gheddafi si offre come nazione garante? Per un semplice motivo, che quando Malta era inglese, il governo inglese aveva fatto un contratto di comodato gratuito alla Libia per utilizzare i porti di Malta come terminal per le piattaforme offshore di Gheddafi. A Gheddafi conveniva di più dal mezzo al mare portare la roba direttamente con le petroliere a Malta che non portarsela in Libia per poi rismistarlo, no? Probabilmente, anzi sicuramente in cambio di petrolio, tanto che gliene fregava all'Inghilterra di Malta, era un porto come tanti suoi, e quindi dice sì vai lì, basta che mi dai del petrolio. Ovviamente Gheddafi dice, mi raccomando, io vi faccio da garante, però poi voi mi mantenete il contratto di comodato. Malta col suo governo provvisorio gli ha fatto il famoso gesto dell'ombrello, gli ha detto scusate, ci rendiamo indipendenti per fare soldi e ci mancherebbe altro che tu vieni a usare il nostro porto, vuoi continuare a usarlo? Non c'è problema, mi dai un centesimo di dollaro per ogni litro che fai passare di qui, una transazione normale. Per Gheddafi voleva dire miliardi di dollari dell'epoca. Vi ricordo che il signor Gheddafi nel 1982 si è preso un bombardamento americano sulla schiena perché aveva fatto tirar giù un aereo, quel famoso attentato di Lockerbie, ok? E accertato che era stato un libico, mandò i caccia a bombardare le case di Gheddafi, dove morì anche il figlio, uno dei tanti figli di Gheddafi. Con questo cosa voglio dire? Che nel 1980, due anni prima di prendere questa bastonata, perché dopo quella bastonata lì non sapevamo più neanche di averlo Gheddafi, ma prima di allora era riconosciuto ufficialmente come finanziatore, protettore e addestratore di tutti i terroristi del Medio Oriente che facevano OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Okay. E chi aveva preso sotto la sua ala protettrice nel 1978-79? Carlos, lo sciacallo, che faceva da consulente bombarolo per tutti gli attentati che faceva l'OLP in giro per il mondo, e non solo, ma usava la Libia come base per portare attenzione attraverso l'Italia, esplosivi in Francia dove hanno fatto attacchi alle stazioni ferroviarie e ai treni, e hanno tirato giù aerei. In Germania la famosa banda Bader-Meinhof, vi ricordate, quelli che poi si sono suicidati in carcere tutti, okay? O li hanno suicidati in carcere tutti, che si chiamava RAF. In Francia invece gli attentati erano da Front de la Libération de l'Algérie, ok? Fatto sta che Gheddafi prende la risposta niente da parte di Malta, e quindi dice allora io mi ritiro, non vi faccio più da garante. L'Algeria cosa dice? Eh beh, se i fratelli musulmani si sono ritirati, mi ritiro anch'io, ok? La Francia si stava ancora leccando le ferite per l'indipendenza dell'Algeria, che è costata una marea di bombe anche a loro negli stessi anni nostri, e quindi la Francia si ritira, tutti a scommettere che l'Italia, non nota per la sua coerenza nella storia, e invece c'era una variante, qual era? Zamberletti, che dice, dice, io ho dato la mia parola e quindi l'Italia continuerà a farsi garante. Lui mi ha detto a me che da quel momento, essendo sottosegretario agli esteri per l'accordo di Malta, Gheddafi gli ha provato in tutte le maniere a farlo dissuadere dal continuare a portare l'Italia come nazione garante, in tutte le maniere. Fatto sta, e qui vi do la chicchina finale, il giorno della firma del trattato di Malta è venuto giù l'aereo di Ustica, il giorno della ratifica, cioè dell'entrata in vigore, stazione di Bologna. Zambelletti aveva un'onestà intellettuale tale per cui chiama il suo libro La minaccia Ustica e la vendetta Bologna, ma senza dire io so per certo che è stato Gheddafi a fare queste due azioni terroristiche. Dice non ho questi elementi, però dice io come un perito minerario faccio fatica a credere alle coincidenze, una mi può stare bene, due mi fanno puzzare, e quindi nel libro racconta in modo dettagliato quello che io vi ho appena detto della storia dell'accordo di Malta, che credo che alzi la mano chi la sapeva questa storia, qualcuno avrà sentito vagamente. Quindi questo libro io cosa ho fatto? Ho fatto la scansione, e a tutti quelli che mi scrivono alla mail dell'IRE, dell'Istituto di Segreto, glielo mando come PDF, perché se Zamberletti, che stimavo, voleva divulgare questa informazione come pista alternativa per Ustica e per Bologna, teoria, tra l'altro, la sua suffragata da Cossiga, che era ministro degli esteri negli stessi anni, scusate, dell'interno negli stessi anni, e dalle dichiarazioni di Carlos, che ha sempre detto questa storia della strage di Bologna, a me dice, guardate che a Bologna passava tutti gli esplosivi che andavano, era un giorno molto caldo e può essere che la borsa sia esplosa accidentalmente, ma se anche non lo fosse, Carlos non esclude che fosse un'azione diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad oggi. Anzi, dopo 10 minuti, anzi, quando è esplosa la bomba alla stazione di Bologna, per un'ora hanno detto che era una caldaia che era esplosa. Poi comincia ad arrivare gente che sente un odore di esplosivo, capisce che non poteva essere una caldaia, allora diventa immediatamente una strage fascista e fanno la lapide di marmo il giorno dopo, che è ancora lì. Ora, io non sto dicendo che non sia stata una strage fascista, ma non c'è uno straccio di prova che la sia stata. Solo che Fioravanti e la Mambro avevano già 6 ergastoli a testa da ascoltare per altrettanti omicidi di poliziotti e carabinieri, quindi hanno detto diamogliene un settimo che tanto non se ne accorge nessuno. Ma io credo che nemmeno Bertinotti sia convinto della loro colpevolezza. Fatto sta che nessuno ha mai perseguito la strada alternativa. Non ci sono prove di nessun tipo. In compenso hanno sempre detto esplosivo da cava, come quegli altri attentati, no, era compound B, era un esplosivo militare che da Berlino a Tripoli lo potevi trovare scaricando le bombe americane e inglesi che ci avevano sganciato sulla testa. Ok? Su Ustica c'è un rapporto preciso di Taylor, uno scienziato molto più bravo di me, che ha esaminato i rottami recuperati e ha trovato le prove inconfutabili che c'era una bomba nel bagno dell'aereo. Quindi l'aereo è venuto giù per una bomba a bordo, l'aereo di Ustica. Ok? Io ho concluso, però vi voglio anche dire questo. Nella fila tripla di libri che ho comprato inutilmente, a un certo punto ne esce uno di un giudice imposimato, che aveva lavorato anche tanto nelle stragi di Via Fani, e fa un libro con scritto La verità sulle stragi italiane. Se l'ha scritto lui, lo compro, altro albero abbattuto per niente. E nella prima pagina di introduzione, che cito nel libro in modo molto aspro, dice ma è morto, adesso non è bello parlare di morti, l'avevo scritto prima che morisse il libro, no? Dice una frase agghiacciante da giudice, dice quando si parla di stragismo in Italia non bisogna pretendere di avere delle prove granitiche, matematiche e inconfutabili. Bisogna anche accontentarsi un po' dei teoremi o delle teorie. Ora, io scrivo nel libro che se fosse stata la sorellina del giudice imposimato sul banco degli imputati, rischiando di essere condannata per strage, avrebbe gradito che le prove fossero granitiche, matematiche e inconfutabili. Ok? E quindi io punto il dito con molta severità nei confronti della magistratura che ha investigato in quei casi, di tanti investigatori che ci sono stati, e tra l'altro vi ricordo, per chi non se lo ricordasse, che nel 1972-73-82 abbiamo avuto tre attentati ad opera di Settembre Nero o dei Fedaim, quindi sgherri di Gheddafi, che hanno colpito in Italia. Quindi non è così peregrino il fatto che nel 1980 avessimo gente che ci portava esplosivi da tutte le parti, sia per lasciarcelo sia per transitare, ok? E questi sono episodi che vengono oscurati. Tra l'altro a Trieste è andata di, mi veniva una parolaccia, di fortuna, è stata una botta di fortuna che non c'è stato l'effetto domino dei serbatoi. Al terzo si è fermato perché stava andando verso la città. Se arrivava l'ultimo serbatoio con l'effetto domino era un casino. Siccome si è fermata la cosa e non ci sono state vittime, questo è un episodio però rivendicato da Settembre Nero. Cioè, quindi abbiamo la prova che abbiamo avuto per tre volte attentati ad opera di elementi medio orientali. Okay? Quindi il libro, poi vabbè, gli antiredentisti ve lo potete leggere, i talebani ne parlo malissimo, perché oltre ad aver abbattuto le statue del Buddha, vedete l'ONU quanto è inutile, bastava mandare lì un drappello di caschi blu e col cavolo, no? Invece nell'indifferenza generale, tanto come adesso la storia di Kabul, no? Cioè, cosa serve l'ONU? Un poltronificio di gente strapagata per non fare niente, come la sua emanazione, l'OMS, che lo stiamo pagando da 20 anni, 30 anni per preservarci contro le epidemie. Ci ha messo un anno a ispettorare qualcosa quando è scoppiato il Covid, perché erano tutti lì a sorseggiare cognac davanti al camino e dire: ah, c'è un'epidemia, oddio buono. Allora cosa facciamo? Cioè, quindi inutili completamente. E ovviamente nel libro mi faccio nemici anche gli integralisti islamici, perché mi permetto di dire, e qui dopo veramente concludo, che il mondo arabo, integralista o non integralista, rispetta la risposta severa, non il fair play. Il fair play è visto come una debolezza, è come un invito a continuare. E mi permetto di dire questo, cioè per loro cultura rispettano uno che se tu gli dai se ti danno un pugno e glielo ridai indietro, allora finisce lì la cosa. Se ti danno un pugno e tu gli dai una margherita, te ne continueranno a dare per tutta la vita. Ma non lo dico io, cioè è come dire, faccio le citazioni dotte nel libro di studi fatti da persone che ne sanno più di me della cultura islamica, e che quindi dicono: non si può continuare a rispondere con le margherite agli attacchi violenti che fanno. E quindi parlo anche di questo. Poi parlo male di chi ha investigato in tutti questi anni, veramente ho visto delle cose imbarazzanti, e parlo male della magistratura, perché ovviamente fa anche uso dei pentiti, tra cui Brusca e Izzo, il mostro del Circeo, che sulle stragi di Stato italiane ha detto un sacco di minchiate. Uno che aveva massacrato la Colasanti e la Lopez con le due ragazze, credendole poi morte tutte e due, le ha chiuse nel baule di una macchina e le ha lasciate lì, poi una si è ripresa dalle botte, dalle torture, dalle sevizie che aveva subito, e adesso hanno fatto anche un film che mi sta sulle balle a me quando fanno i film di queste storie, vabbè. Comunque sia, questo Angelo Izzo, quando ha avuto il primo licenza premio grazie alla legge Gozzini, cioè uno che ha violentato, scannato, torturato, ucciso due donne, ok? Gli dà i benefici della legge Gozzini, ok? Matura un giorno di licenza, che io che ho fatto la NAI ho fatto più fatica di lui ad avere un giorno di licenza, e il primo giorno l'hanno beccato al confine che cercava di espatriare. L'hanno ripreso per un orecchio, riportato in carcere, e dice: adesso gli togli i benefici della legge Gozzini. No, matura ancora i benefici della legge Gozzini un giorno di licenza, il suo compagno di cella dice: se non sai dove andare quel giorno che esci, dice, vai da mia moglie, ti fa un piatto di minestra. È andato dalla moglie, ha violentato lei e la figlia, le ha uccise. Okay? L'hanno ripreso e credo che stia ancora maturando i benefici della legge Gozzini. Lui è uno che ha detto tante cose, perché era partito lui, la sua carriera, come estremista di destra. Quindi ha cominciato a parlare di, sì, è vero, quello lì era un sabotatore, uno così viene ritenuto attendibile, e quindi parlo male anche dei pentiti e dei giudici che gli danno ragione. Ho finito, vi ringrazio dell'attenzione, e sappiate che appunto non è, prendendo un tirone di borsa per il libro, non è che volessi vendervi a tutti i costi, ci tenevo a darvi una chiave di lettura diversa di cose di cui ne so e di cui ho avuto accesso a documenti ufficiali, per cui quello che vi ho detto, che in parte è riassunto nel libro, sono frutto di considerazioni oggettive, e quindi ecco perché spero appunto di avervi intrattenuto, fatto ripassare un po' di episodi del passato con una chiave di lettura differente.